8 e 40 minuti, buongiorno ascoltatori, cominciamo subito con una breaking news. Milano, esplode l'entusiasmo, illeso il professor Di Stefano. Meno male, è riuscito a sfuggire all'onda d'urto?
Sì, sono riuscito.
Ma perché era a distanza oppure si è rifugiato sotto una scrivania?
No, era a distanza.
Ah, meno male, mamma mia, che paura che mi ha fatto prendere. Quando ho letto questa cosa ho temuto per un attimo. Oggi dal punto di vista figurativo mi appare un po' tra Francis Bacon e l'urlo di Munch.
Ammazza
appunto, che è poi quello che ha detto ieri il direttore di Radio Maria alla Cirinna, più o meno. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Senta, mi dica subito, ci sono delle novità sul pistacchio iraniano?
No, non ho visto particolari novità sul pistacchio iraniano, che continua a essere al centro dell'attenzione degli importatori americani. Sì.
Senta, sulla prugna dell'isola di Pasqua abbiamo invece qualcosa o niente? Ci sono speculazioni?
No, non l'ho visto. Per ora no, non mi sembra. Cioè, ho visto grande interesse, ritornato interesse sulla soia.
Sulla soia.
E sul sorgo.
Sulla?
Sorgo, un cereale, ne parliamo anche nel prossimo numero di Valori.
Ah, va?
Sì.
Chi è che è interessato al sorgo e in virtù di che cosa?
Il produttore di biocarburanti.
Ah.
Perché il sorgo è un'opportunità interessante, richiede pochi fertilizzanti e meno acqua di altre materie prime agricole, che invece sono più costose dal punto di vista della gestione.
Ma se io volessi acquistare del sorgo lo posso fare oppure?
Lo trovi anche in qualsiasi negozio bio, perché è un prodotto, è un cereale con anche delle buone proprietà.
E poi che ne faccio una volta che l'ho preso?
Tu lo mangi.
Ah, lo mangio il sorgo?
Sì, il sorgo si mangia.
Pucciato nel latte o così?
No, cucinato nella zuppa.
A lei fa spesso zuppe di sorgo?
No, di sorgo no.
No, vabbè. Adesso approfondisco il sorgo. Grazie per avermi dato un nuovo spunto. Non ha parlato di sorgo e insolitamente anche non ha parlato nemmeno di pistacchio iraniano. Ieri Mario Draghi, le cui dichiarazioni hanno fatto sobbalzare dalla sedia un po' tutto il mondo, lo dicevamo ieri, c'è stata una traduzione un po' scomposta. Lui ha detto conspiring, tutti hanno tradotto cospirazione, poi si è capito che invece la traduzione era sbagliata.
Era concorrere.
Concorrere. Non cospirare. In ogni caso il tema messo al centro da Draghi era quella di un concorso a tenere così bassa l'inflazione.
Comunque, al di là del conspiring o del concorso, Mario Draghi davanti ai soloni della Bundesbank, che parla di una sorta di spettre contro il recupero dei prezzi, lo trovo divertente.
Ma chi c'è dentro la spettre?
Ma non è chiarissimo, nel senso che...
Come sempre quando si parla di spectre.
No. In altri casi la spectre finanziaria è abbastanza chiara. Qui bisognerebbe poter interrogare un po' meglio Draghi su quali sono, a suo parere, questi soggetti. E indubbiamente, visto che parlava davanti ai vertici della Bundesbank e dei banchieri tedeschi, si riferiva a parte del sistema finanziario ed economico della Germania, con la sua ossessione sui bassi prezzi come condizioni di stabilità economica. E infatti Draghi gli ha fatto, e questo è divertente, una lezione di storia della moneta per arrivare a dare la conclusione sul fatto che appunto ci sono le forze globali che concorrono a tenere bassa l'inflazione. È partito addirittura dal 1970, da quando la Federal Reserve non dava attenzione all'andamento appunto dei prezzi, ha permesso all'inflazione di raggiungere quasi il 15% fino a quando è arrivato alla guida della Federal Reserve Vogler, che poi è ritornato famoso per la sua dottrina, e è riuscito a riportare sotto controllo i prezzi, che avevano delle dinamiche completamente devastanti. Il tutto, più di mezz'ora del suo intervento, è stato dedicato a questa ricostruzione storica di politica monetaria.
Cioè, ha cercato di prenderli per sfinimento?
No, secondo me ha cercato di prenderli per logica di politica economica, e dimostrare che appunto, così come di fronte all'alta inflazione si può far arrivare un Paul Volcker, che nel 79 riesce a riportarla sotto il 3% nell'arco di soli 3 anni, così è indispensabile combattere le dinamiche appunto deflazionistiche che secondo Draghi possono causare uno stallo delle economie emergenti. E lui cita sempre di più in questi ultimi tempi il caso giapponese, dove effettivamente le scelte che sono state fatte dalla Banca Centrale del Giappone, anche quelle recentissime di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, sono inconsuete e dimostrano comunque come la deflazione possa creare dei grossi problemi alle economie più ricche.
E infatti subito dopo che Draghi ha parlato, lo yen è partito.
L'euro è partito
e lo yen,
c'è stato una forte... ieri un forte calo, oltre il 5% in una sola giornata, delle quotazioni del dollaro, calo che non è piaciuto per esempio alla borsa di Tokyo, che ha chiuso poco fa perdendo quasi il 2%, perché teme ovviamente che il rafforzamento dello yen possa danneggiare le esportazioni dell'industria giapponese, e sappiamo quanto l'economia giapponese, appunto, che è in deflazione da parecchio tempo, sia condizionata dall'andamento delle esportazioni per poter stare in piedi rispetto a invece la non propensione agli acquisti da parte degli stessi giapponesi, che si comportano un po' come i tedeschi, insomma.
È inevitabile in questa fase continuare a parlare del prezzo del petrolio. Oggi c'è un articolo a pagina 7 di Repubblica firmato da Maurizio Ricci: Arabia contro Stati Uniti, la sfida dei prezzi lascia il petrolio senza più padroni. Con il greggio ai minimi, Big Oil e i piccoli produttori americani hanno accumulato 200 miliardi di debiti, è per questo che Obama vuole mettere una tassa di $10 al barile su tutta l'importazione di greggio negli Stati Uniti.
Ma sicuramente è una mossa con tre profili: uno di natura protezionistica, cioè dare una mano allo shale oil americano. È evidente che è una tassa da $10 al barile che oggi viene lanciata con grande evidenza dal Financial Times nell'edizione appunto odierna. È uno strumento protezionistico a favore dello shale. Ricordiamo che tutti gli analisti internazionali stimano che sotto i 50-60 dollari al barile lo shale gas non sia in forte perdita, come appunto spiega anche Maurizio Ricci sulle colonne di Repubblica, e quindi una botta da $10 rispetto a un prezzo del barile intorno ai 30-35 avvicinerebbe il valore delle importazioni a quello dello shale gas e darebbe una protezione. Ma c'è anche, Obama lo ha detto chiaramente, la voglia di favorire la transizione energetica americana, quindi di fatto diventerebbe una super carbon tax, un segnale a livello mondiale di grandissimo rilievo che probabilmente farebbe abbassare ulteriormente i prezzi strutturali del petrolio a medio-lungo termine.
Sul sorgo intende fare qualcosa Obama o si limita al petrolio?
No, sul sorgo non c'è nulla per ora, esclusivamente...
Quanto mi fa il barile il sorgo?
Non c'ha barile di sorgo.
Va nella tolla.
A quantità molto tradizionale, insomma, transato... a bushel generalmente, che è l'unità di misura.
Bushel?
Sì.
Cos'è bushel?
È l'unità di misura
del sorgo?
No, in generale dei cereali sui mercati finanziari americani.
Tra l'altro ho visto che su Wikipedia ci saranno 50 pagine alla voce sorgo.
Hai visto?
Mamma mia! E infatti dopo, cioè, l'approfondimento richiede del tempo.
Però appunto per restare sul tema del petrolio, la seconda posizione appunto che dovrebbe da questo punto di vista annunciare Obama e mettere in campo Obama sarebbe una posizione destinata a favorire il processo di parziale disinvestimento dal fossili che è iniziato 3 anni fa con la campagna Divest Invest e poi è diventato molto pesante con l'accordo della COP21 di Parigi.
Leggevo adesso che anche Hollywood sta mettendo la lente proprio sul tema del sorgo, e in lavorazione un film che dovrebbe uscire nel gennaio del 2017, quindi poco dopo l'episodio 8 di Guerre Stellari. Sorgo Rosso, Non Avrai il Mio Scalpo, è un film che chiaramente contro gli speculatori sul simpatico cereale. Ma invece torniamo alle questioni che in settimana sono state al centro dell'attenzione, il braccio di ferro tra l'Italia e l'Europa e la revisione delle stime che riguardano l'Italia. Oggi si parla di rischio di procedura infrazione.
Di fatto sì, perché con la revisione e con l'andamento complessivo ci ritroveremo con un deficit PIL sempre più vicino al 3 e quindi molto distante dagli impegni. Si dirà ma l'appatto e gli accordi, il famoso accordo di Maastricht, il famoso patto stupido, dice 3%, sì, ma lo diceva prima. Adesso c'è, bisogna ricordarlo, che l'Italia ha sottoscritto, come tutti gli altri paesi europei, sotto la pressione della crisi, il fiscal compact. Quindi nel fiscal compact avevamo preso degli impegni che sono quelli del pareggio di bilancio sostanziale, la riduzione del debito in 20 anni con una quota molto consistente destinata alla riduzione del debito, e invece le previsioni della Commissione sono totalmente all'opposto e peggiorative rispetto a quelle del governo. Per capirsi, le ultime previsioni dicono deficit al 2,5, mentre noi avremmo dovuto scendere intorno al 2, il debito sul PIL al 132,4 contro una previsione di 131, e il tasso di disoccupazione, vabbè, questo è l'unico in linea, l'11,4, un po' simile a quello previsto dal governo. Potrebbe scattare anche da questo punto di vista, se la deviazione fosse confermata, potrebbe scattare la richiesta, una procedura di infrazione con una richiesta di revisione dei conti, e in particolare Bruxelles, come è noto, non ha supportato e non ha assolutamente condiviso la scelta di abolizione dell'IMU, che costa in termini economici lo 0,2-0,3% di quel deficit sul PIL.
Ieri Moscovici ha fatto un elenco sterminato di richieste soddisfatte, di flessibilità all'Italia, ha chiuso con tutto chiaro, e la domanda, una volta che poi lui ha specificato che le risposte arriveranno comunque a maggio e quindi prima di maggio se ne parla, è: ma Moscovici, socialista, francese, non dovrebbe essere uno di quelli, come dire, che ci fa da sponda in questa?
Non può farci da sponda, perché in realtà è un commissario dimezzato.
Come mai?
Perché nella modalità con la quale è stata creata questa commissione il potere è stato fortemente concentrato sul presidente e sui famosi vicepresidenti, quindi in realtà quello che fa Moscovici è sotto il controllo politico-tecnico di Timmermans, che è uno dei due vicepresidenti della commissione, il tedesco, fortemente custode delle dinamiche, come dire, conservative e della richiesta sempre pressante di controllo dei conti, e quindi a parte il fatto che Moscovici non è, come dire, un gigante dal punto di vista delle dinamiche economiche europee, ma proprio strutturalmente non è quello che può decidere formalmente la politica della Commissione su le relazioni sui bilanci dei paesi membri.
Quante cose che sa!
Ma no, ma hanno scritto tonnellate di roba,
ma
su,
no,
questo,
capito, ma, stata fatta la, ma avere in mente tutta la piramide gerarchica non è facile. Cosa fa? Come la questura quando ricostruisce tutti i ruoli gerarchici delle cosche mafiose con tutte le fotografie appese in stanza?
No, però sarebbe una bella idea.
Magari un giorno vengo a vedere.
Anche il raffronto con la gerarchia, come dire, mafiosa, con quella della commissione, mi sembra divertente.
Se lo fa, vengo a fare una foto in camera sua e poi la postiamo sui social. Abbiamo 3 minuti prima dello stacco pubblicitario. Anche oggi, poi, ricordo, ci sarà con noi come sempre il professor Santoro, che ci guida nel Fisco for Dummies. Prima però di arrivare alla pausa pubblicitaria, parliamo della Cina. La Cina che, mi diceva, taglierà la produzione di acciaio fino a 150 milioni di tonnellate nei prossimi 5 anni.
Sì, a conferma della frenata legata alla sovrapproduzione cinese, una delle cause della deflazione, questo è stato evidenziato più volte, il Consiglio di Stato del governo cinese ha deciso di tagliare in modo consistente la produzione di acciaio. Fino al 2020 non saranno emesse nuove licenze per l'apertura di stabilimenti, gli impianti obsoleti verranno chiuse, verranno eliminate le zombie companies del settore, ovvero le imprese non più produttive, e questa contrazione complessiva del settore è la prima frenata scelta dal governo dopo quella avvenuta oggettivamente sul mercato, perché lo scorso anno la produzione di acciaio, appunto per la prima volta da 34 anni a questa parte, ha registrato un calo del 2-3% a 804 milioni di tonnellate. Quindi capite quanto la decisione appunto programmatoria del governo cinese sia una conferma della crisi di sovrapproduzione del gigante asiatico, con tutte le conseguenze che ben conosciamo.
A proposito di acciaio, non so se l'aveva vista, guardavo adesso sulla pagina di economia dell'edizione online di Repubblica che la procura ha aperto un'inchiesta per aggiotaggio sull'Ansaldo. Il pool coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Greco ha aperto un fascicolo contro ignoti, si indaga sulla compravendita che ha regolato il passaggio della società di ingegneria ferroviaria da Finmeccanica ai giapponesi di Hitachi. Leggo così come l'ho...
Breaking news di adesso.
No, no, non so quanto sia breaking, comunque la trovavo adesso. Restiamo però sulla Cina, visto che abbiamo ancora del tempo, perché mentre frena sulla produzione dell'acciaio, non frena la sua ingordigia e mette le mani sull'agrochimica mondiale.
Sì, beh, la mossa con la quale la Cina di fatto prende il controllo, perché questo è il succo dell'accordo, di Syngenta. Ne avevamo parlato di Syngenta proprio durante le ultime settimane dello scorso anno, perché era nel mirino di Monsanto, c'era stata anche un'offerta per un paio di volte rifiutata dal board di Syngenta. Syngenta è, per farsi capire, una delle prime multinazionali al mondo nell'agro business, produce pesticidi, fertilizzanti e semi, è a sede in Svizzera. Ebbene, la China National Chemical Corp ha raggiunto un accordo per comprarsi appunto il controllo di Syngenta per 43 miliardi di dollari, una mossa non da poco, considerando appunto quanto Syngenta sia di fatto uno dei principali player del sistema dell'agrobusiness a livello mondiale, e i cinesi vogliono assicurarsi il controllo dei fattori produttivi in vista di una programmazione per una popolazione in forte crescita e quindi delle esigenze alimentari anche delle aree asiatiche, e non lasciare le cose nelle mani appunto di compagnie occidentali.
E vede che qui chiudiamo perfettamente il cerchio, perché nel grande contesto dell'agrochimica chi mi appare? Il sorgo.
Esatto, esattamente.
Syngenta era quella di Per chi non si accontenta?
No, non era.
Ah, no, era Roventa Per chi non si accontenta.
No.
Ah, ok.
Syngenta, va bene. Non è conosciuta dal grande pubblico in genere.
No, infatti, strano. Ci stacchiamo un attimo, pausa pubblicitaria, poi torniamo, e torniamo insieme anche al professor Alessandro Santoro. Questa mattina si parla della scomparsa del federalismo fiscale. Mamma mia, che tempi, quando mi spadroneggiava sulla pista dello studio 54 al ritmo di Let's Groove, Earth, Wind and Fire. Prof, prima che il sorgo si impadronisse di lei.
Chi spadroneggiava sulla pista?
Lei.
Ma per favore.
Ma mi hanno fatto vedere dei video pazzeschi.
Ma per favore.
Vabbè, non ci sarebbe mica niente di
ma
male.
Ma no, ma non era proprio, cioè... Come è noto non riesco a muovere neanche due piedi, figurati.
Se le dico Tony Manero, lei cosa mi risponde?
Il film, quello...
Il film, quello...
Come si chiama? La notte del sabato sera.
La febbre
del sabato.
Beh, vede che almeno i fondamentali ce li ha. Les Groove, canzone fantastica di quella stagione di Dance Soul firmata Earth, Wind and Fire, se n'è andato questa notte Maurice White, una specie di effetto domino delle alcune grandi figure della pop rock dei 70. Maurice White, uno dei leader degli Earth, Wind and Fire, li abbiamo ascoltati alle 9:07 minuti qui in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste, e come sempre accade in apertura di seconda parte diamo il benvenuto al professor Alessandro Santoro, eccolo qua.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Oggi siamo in modalità quasi X-File o Don Matteo, se vogliamo essere più coerenti con la tradizione giallistica italiana, perché il professor Santoro ci aiuta a risolvere un mistero. Che fine ha fatto il federalismo fiscale? Perché ci hanno scassato i maroni per un sacco di anni, il federalismo fiscale, adesso non se ne parla più. Che fine ha fatto, professor Santoro?
È finito nelle secche dell'attuazione della legge delega.
Ah.
Facciamo un breve riassunto. In effetti la storia comincia parecchio tempo fa, quasi 20 anni fa.
Ha messo giù la voce del grande narratore, ha sentito bene, bene.
Gli ascoltatori ricordano, ma non la voglio fare così lunga, però ricorderanno i primi vagiti del federalismo fiscale nella seconda metà degli anni 90, primo governo Prodi, l'ICI, poi l'ISI, poi le addizionali e poi, per scorrere velocemente il tempo, venendo a tempi più recenti, tutto il pasticcio con IMU e TASI e questa imposta che continuava a cambiare nome ma poi rimaneva uguale a se stessa. Il problema per arrivare ai giorni nostri sta nel fatto che nel 2011 il governo Monti ha approvato una legge delega di riforma del sistema fiscale che prevedeva ai primi punti, all'articolo 2 per la precisione, la revisione del catasto, che è un altro di quei totem che si agitano nella storia del fisco italiano da decenni. Il catasto, come sanno credo in molti, ha dei valori degli immobili che sono assolutamente lontani dalla realtà del mercato, che vengono rivisti periodicamente sulla base di calcoli meccanici, sostanzialmente viene alzata per tutti la rendita catastale, ma non si è mai fatta quell'operazione appunto di revisione alla luce dei valori del mercato. Per l'ennesima volta questa legge delega prevedeva questo tipo di operazione e purtroppo siamo all'inizio del 2016, la legge delega ormai è scaduta e sostanzialmente non proprio l'unica, ma una delle principali disposizioni che non è stata attuata è esattamente questa. Le ragioni non sono chiarissime, una delle ragioni che è stata addotta sta nel conflitto che si è aperto tra i comuni e lo Stato, perché la legge delega prevedeva che la revisione delle rendite catastali e il loro progressivo allineamento ai valori di mercato avvenisse a parità di gettito. Questo perché mediamente le rendite catastali sono dalle 2 alle 3 volte inferiori ai valori di mercato e quindi c'era il timore che la loro revisione avrebbe generato un incremento della pressione fiscale. Solo che il legislatore delegante, diciamo, si è dimenticato di specificare se la parità di gettito andasse realizzata a livello nazionale oppure a livello comunale. E ovviamente è iniziato il conflitto sia tra i comuni lo Stato. La cosa non si è riuscita a risolverla sul piano tecnico, è stata portata sul piano politico e lì la decisione è stata di soprassedere perché non si voleva dare il messaggio di appunto aumento della pressione fiscale o di confusione ulteriore su questo terreno. Fatto sta che oggi è un po' paradossale, ma ci sono le campagne elettorali appunto per le elezioni nei comuni e questa che sarebbe una fonte molto importante, non solo e non tanto di incremento di gettito, quanto di incremento dell'equità del prelievo, perché si potrebbe appunto fare un'operazione per cui chi possiede immobili di pregio potrebbe pagare di più e chi possiede immobili invece di scarso valore potrebbe pagare di meno, specialmente dopo che è stata tolta la TASI sulla prima casa, quindi si tratterebbe di un prelievo solo sulle seconde case o solo sugli edifici utilizzati strumentalmente un'attività economica, e è bloccato tutto, i comuni non si fanno sentire, in questa campagna elettorale io personalmente ho sentito ben pochi accenni a questa vicenda, che pure sarebbe molto importante per i bilanci dei comuni.
L'ha detto così bene, pareva un libro stampato, che non saprei che cos'altro aggiungere se non una domanda, professor Santoro. Cioè, la storia, così come ce l'ha raccontata, finisce qui oppure, come nelle grandi trilogie, c'è un to be continued?
Ma io credo che non possa finire qui. È vero anche che, francamente, la credibilità del prossimo che dirà rivediamo le rendite catastali sarà vicina allo zero, viste le volte in cui questa operazione è stata annunciata e non realizzata. Però la situazione così è insostenibile, è evidente a tutti che non si può continuare con un prelievo così sperequato, così ingiusto e dall'altro lato così importante per le casse del comune, quindi bisogna trovare il coraggio di farlo. Che poi questo avvenga in ciclo elettorale come quello in cui ci troviamo a livello nazionale per i prossimi 3 anni, diciamo che ne dubito, ecco.
C'entra relativamente, ma in qualche modo c'entra. Questa mattina sul Messaggero, giornale romano, si tornava a parlare dello scandalo degli affitti romani e venivano portati nuovi dati clamorosi. Per esempio, c'è questa villa meravigliosa, la palazzina storica dell'ambasciata egiziana, dove ha sede l'ufficio culturale in via delle Terme di Traiano, e che è affittata a una cifra record, a 4,25 € al mese. L'ambasciata inglese, invece, gli inglesi invece pagano caro, perché stanno in via 20 Settembre accanto a Porta Pia, 402 € all'anno. È una fattispecie completamente diversa, però insomma tanto
sempre
vale
di patrimonio immobiliare si tratta,
appunto, diciamo. Tanto vale metterla lì a corollario. Professor Santoro, solo un'ultima cosa, lei se li ricorda gli Earth, Wind & Fire? Li ha ballati ragazzino?
Sinceramente me li ricordo, ma non erano esattamente il tipo di musica che mi piaceva ballare quando ero ragazzino. Oddio, è passato tanto tempo, quindi la mia memoria è offuscata, ecco. Però non era proprio il genere.
Però secondo me stasera, dopo la mezzanotte, quelli della discoteca che c'ha sotto casa di qui ogni tanto si lamenta, le pomperanno gli Earth, Wind & Fire, quindi sarà un grande ripasso notturno in onore di Maurice White.
Auguriamocelo.
Arrivederci, professor Santoro. Grazie, buon lavoro. Il professor Santoro era già in università e quindi lo lasciamo ai suoi impegni accademici. Sono le 9:14 minuti, professor Di Stefano, e quindi noi torniamo invece alle nostre cose di scaletta, anche perché c'è Bloomberg che dice torna a mettere l'accento sulla bomba dei debiti, 29 trilioni che rappresentano il vero cappio per l'economia, così dice Bloomberg.
Sì, è un'analisi che è stata fatta nuovamente per stimare qual è il peso dei debiti delle grandi medie imprese sul sistema economico mondiale, e l'analisi evidenzia che si è tornati ai livelli massimi, in prossimità dei livelli massimi del 2009. Questo è un elemento fortemente preoccupante, e cioè che complessivamente l'ammontare complessivo delle posizioni debitorie ammonta a 29 trilioni di dollari, 29 mila miliardi di dollari. Queste le cifre, ovviamente ci stiamo riferendo quasi esclusivamente a imprese quotate a livello globale. Da questo punto di vista è un elemento ulteriore di preoccupazione il fatto che circa già oggi il 6% delle obbligazioni che sono state emesse da queste imprese hanno subito un abbassamento del rating da parte delle principali agenzie che dovrebbero dare appunto le qualifiche di solidità, e le aziende americane che sono considerate come dire ad alto rischio, o comunque con un debito prossimo al cosiddetto junk bond, cubano da sole 94 miliardi di dollari, ed è il livello più alto dal 2009. Quindi il rischio nuovamente che la bolla del debito possa pesare sull'economia americana e possa produrre quel ritorno di recessione che ha spaventato un po' tutti, compresa la Federal Reserve.
Che bel verbo che è cubare, non si sente spesso, lei lo usa normalmente?
No, non lo uso normalmente.
Io sto cubando in questo momento una grandissima voglia di brioche e cappuccino sostanzialmente inestinguibile. A proposito di Cuba, non so se si ricorda i Gibson Brothers, che erano coevi ma molto meno bravi e famosi, gli Earth, Wind & Fire.
No,
Cuba
proprio.
Quiero bailar la salsa, non se la ricorda?
No, proprio.
Vabbè.
Niente, siamo nel territorio oscuro dell'assoluto.
Per lei è come entrare nel cancello di Mordor, più o meno. Va bene. Allora, settimana scorsa abbiamo parlato dei problemi, alla faccia dei problemi, di Deutsche Bank. Questa settimana invece nel mirino Credit Suisse.
Più che nel mirino ci si sono messi da soli, perché era preannunciato, era stato anche varato, come noto, un mega piano di ristrutturazione voluto dall'amministratore delegato che è stato nominato a luglio, Tidjane Thiam, che è originario della Costa d'Avorio. La nuova struttura prevede divisioni focalizzate, ma tutto questo non è bastato per ora a risolvere i problemi. Il 2015 si chiude con una perdita netta di 2,9 miliardi di franchi svizzere contro un utile di 1,8 del 2014, annunciato il taglio di 4.000 posti di lavoro. La reazione in borsa è stata pesante, meno 12% la flessione, e a pesare anche nel caso del Credit Suisse, come già in quello di quasi tutti gli altri istituti, Deutsche Bank compreso, è ovviamente le perdite per le liti giudiziarie, che pesano la metà della perdita netta da 5 miliardi registrata solo nel quarto trimestre, l'ultimo del 2015.
Torniamo alle banche italiane. È stato rinviato il Consiglio dei Ministri sulle banche, mentre si stanno moltiplicando le analisi sulle sofferenze.
Sì, è stato rinviato. C'è anche oggi, trovate su i quasi tutti i quotidiani italiani ampi servizi sul fatto che il governo ha deciso di non portare al Consiglio dei Ministri, che si doveva tenere oggi venerdì, il provvedimento per l'apertura del sistema delle bad bank. Le motivazioni sono riconducibili, secondo quanto dichiarato dal MEF, dal Ministero dell'Economia, a turbulenze del mercato. In realtà le turbulenze sono prodotte forse proprio da questi continui rinvii, e si moltiplicano le analisi. Quella che è uscita ieri dall'ufficio studi della CGA di Mestre dice che l'81,1% delle sofferenze, in termini ovviamente quantitativi, è in capo al primo 10% degli affidati, che rappresentano quindi la platea delle grandi imprese e dei gruppi societari. A livello regionale, il Lazio è l'85,8, la Valle d'Aosta l'83,9, l'Emilia Romagna l'82,5, la Toscana l'82,3, e questi appunto sono quelli che hanno la percentuale più alta, nella quali le sofferenze sono riconducibili al primo 10% degli affidati da parte delle banche. Sebbene le grandi imprese siano poco più di 3.000, pare lo 0,08% del totale, abbiano problemi di insolvenza, gli istituti di credito continuano a riservare a questo un trattamento di favore del tutto ingiustificato, secondo l'ufficio studi appunto della CGA di Merce. Sulla totalità dei finanziamenti, l'80,4% viene erogato al primo 10% degli affidati, e tale soglia è ancora più alta in Lombardia, in Veneto e nel Lazio.
Sai che mi ha stordito con tutti questi numeri? È come se ci avessi un pallottoliere sgretolato nella testa.
Ma no, ma allora, in estrema sintesi,
mi sembrava Berlusconi quando andava a Porta a Porta da Vespa,
no,
a presentare il piano delle grandi opere,
no,
e mitragliava di no, ma non era una critica, no? Era,
no,
solo una constatazione.
Sono numeri oggettivamente fastidiosi, la cui succo finale è che, secondo questa analisi, le sofferenze sono concentrate non sui piccoli clienti, sulle famiglie, eccetera, eccetera, ma su un nucleo ristretto di medie e grandi imprese italiane.
Senta, che cos'è la Reading Room?
La Reading Room è, almeno sulla carta, dovrebbe essere il luogo fisico dove gli esponenti istituzionali, gli stakeholder interessati, i parlamentari europei possono accedere per leggere il contenuto degli accordi in discussione. In questo caso stiamo parlando ovviamente di TTIP, cioè del famoso accordo transoceanico per il libero commercio tra Stati Uniti e Europa.
Ecco, andiamo piano col famoso. In sintesi, di che cosa si tratta?
Ma no, è abbastanza famoso, perché ormai almeno da questi microfoni se ne è parlato molto. Si tratta,
okay, George Clooney è famoso, il TTIP sì, lo conoscerà,
insomma,
qualcuno.
Poi viene conosciuto, fai un sondaggio su questo.
Ma c'è silenzio elettorale, no,
vabbè, ma il TTIP comunque è la famoso o meno è l'accordo in discussione tra Unione Europea e Stati Uniti per abbattere le cosiddette barriere al commercio internazionale. Andrebbero a cadere se qualora si firmassero alcuni blocchi all'esportazione di prodotti europei negli Stati Uniti, e viceversa si aprirebbero le porte a prodotti americani che oggi sono banditi sui mercati europei.
Perfetto, e perché i ministri e gli stakeholder devono andare a leggerselo lì? Non se lo possono leggere a casa su internet, come in treno?
No, non c'è una disponibilità, non è stato messo, dopo una lunga battaglia in sede di Parlamento europeo fatta dai parlamentari, è stata aperta prima a Bruxelles e poi nei parlamenti nazionali sono state aperte delle sorte di stanze riservate dove è possibile consultare le bozze di accordo. Non è possibile riportare nemmeno il telefonino ai parlamentari, è stato vietato.
E là, e perché?
È stato vietato ai parlamentari di entrare con i telefoni cellulari perché c'era timore che venissero fotocopiati o fotografati i pezzi dell'accordo,
e poi
che
cosa
deve
fanno?
Rimanere segreto.
E poi cosa fanno? Lo nascondono dietro un intercapello come il memoriale di Moro?
No, se lo tengono negli uffici della Commissione europea. Le motivazioni ufficiali sarebbero ovviamente quelle di proteggere gli effetti di una diffusione di informazioni riservate che potrebbero avere ricadute negative sui mercati, ma su questo ovviamente c'è una polemica violentissima, c'è stata a Bruxelles, adesso si è trasferita per esempio in Germania, perché la parlamentare tedesca dei Verdi, Katrin Droge, si è scatenata appunto proprio perché le stesse regole sono state istituite al Bundestag, al Bundesrat, sarebbero il Parlamento nazionale e quello federale, dove la Reading Room è la prima di un paese membro e ha ancora una condizione di ristrettezza e di segretezza ancora più stringente di quella di Bruxelles.
Non può fare come Scilipoti e leggere passi del TTIP contro la globalizzazione? Lei l'ha letto, dica
no,
la verità.
No, confesso che non l'ho letto.
Ma dai.
Letto solo... No.
No, non scherziamo,
non l'ho letto.
Prima che
perché...
si dica in giro che l'ho letto.
No, ma anche perché sarebbe difficile accedere alla Reading Room, perché come
ma
giornalisti...
Sì, c'ha i suoi giri.
Ma no, possono accederci davvero solo parlamentare, una cosa abbastanza complicata.
Senta, abbiamo 3 minuti e c'è una serie di notizie che riguardano il mondo delle .com. Partiamo da LinkedIn,
che è la più recente.
Nella nota ha perso il 28% in borsa a causa dei conti.
Sì, dopo la chiusura dei mercati, quindi è accaduto dopo che aveva chiuso Wall Street. LinkedIn ha diffuso i dati sull'andamento dei propri conti, ha detto che si aspetta appunto un complessivo fatturato tra 3,6 e 3,65 miliardi di dollari per tutto l'anno, e un pochino meno in realtà, non tantissimo, di quanto prevedevano gli analisti, doveva essere 3,91 miliardi, quindi starebbero sostanzialmente solo 200 milioni di differenza, ma sono stati sufficienti queste stime leggermente più basse di quanto prevedeva il mercato a provocare un vero e proprio tonfo dei prezzi dell'azione di LinkedIn, che è scesa appunto del 28% e che oggi probabilmente avrà una giornata molto, molto turbolenta sulla borsa americana.
Dei problemi di Yahoo si è detto abbastanza in settimana, e invece anche Google ha perso il capo della ricerca sui motori
sul motore di ricerca, il capo del
sì, no, era che non volevo dire ricerca
difficile.
Nata vuota
era difficile.
Ci sono diaspore di management, anche Twitter ne abbiamo lungamente parlato, anche al demone del tardi se ne
sì, ci sono diversi diaspore di manager, una battaglia in corso tra le aziende del settore diciamo high tech e le aziende tradizionali, perché in alcuni casi i transiti sono stati proprio dai gruppi di ricerca o di progettazione verso le vecchie cosiddette old company. Pensiamo per esempio al capo della progettazione dell'auto senza guidatore, che è passato dalla Apple a Volkswagen non più di un mese fa. 3 giorni fa è appunto uscito da Google il responsabile dei motori di ricerca, della struttura che si occupa sostanzialmente del core business di Google. Reazione immediata al Nasdaq, il titolo Alphabet, perché oggi si chiama così, Google ha perso il 5% in una sola giornata.
Siamo arrivati siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Sono le 9:27, tra poco, subito dopo il GR, come vi dicevamo questa mattina, due dei candidati alle primarie per l'ultimo giro di giostra ai microfoni di Radio Popolare, Francesca Balzani alle 9:30, Pier Francesco Maiorino alle 10:30, loro insieme a Sale Iannetta sono stati poco fa protagonisti dell'ultimo confronto televisivo ad Agorà. Sala c'è già stato in settimana, insomma, le ultime cartucce da sparare ai microfoni tra poco qui in diretta. Professor Di Stefano, invece, noi ci risentiamo come sempre a primarie concluse venerdì prossimo, sempre alle 8:35 circa, sempre sui microfoni Radio Popolare.
Venerdì prossimo. Non sapevo se dire buon fine settimana.
Sono quei bivi che paralizzano. Appunto, a un certo punto. Dove vado adesso?
Venerdì.
Buon fine settimana.
Ci sentiamo venerdì prossimo sulle frequenze di Popolare Net.
E adesso andiamo a farci un bel sorgo. Ce lo fanno secondo lei?
No,
al bar
non
di
ce lo
McMahon?
Fanno. No, il sorgo no.
Solo cappuccino, quindi.
Solo cappuccino.
Sarà la prossima volta. Arrivederci.
Arrivederci.